e poi c'è anche un altro, mi pare Sandra Messa di Agenzucitto, che è, diciamo, sì, ha un altro punto di vista che riguarda la meditazione in piedi. E abbiamo avuto dei commenti molto interessanti, secondo me, su spunti, diciamo, letterari che riguardano il desiderio, l'insaziabilità del desiderio, l'attaccamento alla roba. Abbiamo visto anche riferimento, diciamo, alla riflessione di Tolstoi sul desiderio appagato, che pur essendo appagato non sembra dare tutta la felicità che ci eravamo attesi. Quindi abbiamo questi materiali e voglio solo un attimo ricapitolare, aggiungere un altro piccolo passo e poi aprire a voi sulle vostre esperienze, meditazioni e domande. Quindi riguardo a Neckamma, rinuncia, semplificazione, lasciare andare, non attaccamento, questa è una paramì, come paramì è messa, diciamo, tradizionalmente nell'elenco dopo la generosità e sila, e quindi, ma in verità è un pochino un filo che connette tutti gli aspetti del Dharma. Lo ritroviamo nella meditazione, perché senza la capacità di semplicità e di resistere all'ossessione, no? Di avere, di acquisire, di trovare stimoli, non, il cuore non può riposare nel presente, l'attenzione non si può dedicare al proprio compito meditativo. E lo ritroviamo nella vita quotidiana, perché una vita all'insegna del consumismo, del cercare di colmare il vuoto interiore, le difficoltà attraverso l'avere, l'acquisire. È una vita, può sembrare eccitante, allegra, ma se guardiamo bene sotto la superficie, quindi anche al di là della, non necessariamente la persona deve meditare. Ma se ha a cuore, insomma, il proprio benessere, si accorge che proprio nella semplice vita quotidiana questo atteggiamento, che oggi un po', per esempio, si riassume in quelle forme che vengono dagli psicologi, dai sociologi, considerate un po' patologiche, tipo lo shopping compulsivo, però a ben vedere, sì, ci sono delle forme esagerate di persone che appunto devono, pur non avendo magari soldi, fanno debiti, usano la carta di credito fino a che, no, per acquistare in maniera compulsiva tante cose che non hanno bisogno. Però al di là, diciamo, delle forme più patologiche, lo ritroviamo in tanti aspetti, no? Quindi della quotidianità, questa, non so, avere armadi pieni di cose che uno accumula, che non utilizzerà mai, no? Nell'eventualità che potrebbe servire. Questo è diverso dallo shopping compulsivo, ma è lo stesso, questa come incapacità di fare spazio, no? Questo non ha a che vedere col bisogno, la necessità di avere degli oggetti utili in casa, di avere un tetto, di avere abiti, no? Ha a che fare con qualcosa di più misterioso, che è questa, c'ho anche difficoltà a volte, no? Di entrare dentro, di sentire e quindi di prendersi cura direttamente dei propri sentimenti, delle proprie relazioni e della propria vita. Quindi noi notiamo che c'è, riflettendo sulla bellezza di Neckamma, prima ancora di arrivare quindi poi al terzo livello, che è quello, diciamo, sì, tipico proprio del Dhamma, quindi che vede Neckamma anche come, non solo come un mezzo, uno strumento, ma anche in fondo come un punto d'arrivo, no? Che c'è la grande, il Nibbana in fondo è quella, in qualche maniera è additato come la possibilità di non identificazione, di non aggrapparsi, no? Quindi è il massimo della libertà. Però senza arrivare a quel livello, partendo proprio dal livello della vita quotidiana, ci accorgiamo che c'è una specie di relazione diretta, io trovo, fra il desiderio, l'interesse, anche la capacità di prendersi cura della propria esperienza, delle proprie relazioni, del proprio lavoro, della propria vita. Prendersi cura, prendersi responsabilità, cioè immergersi, no? Dare importanza e prendersi cura. E la capacità di rinunciare o anche proprio non perseguire, no? Tanti desideri frammentari, il desiderio di tanti oggetti e così via. Vi accorgete? Nei momenti in cui siamo più scollati, no? Abbiamo meno presenza e non ci prendiamo cura per qualche motivo o trascuriamo, no? Anche il nostro disagio, cerchiamo semplicemente di tapparlo, no? O trascuriamo una relazione importante, non sappiamo come comprenderla, come valorizzarla, come... Trascuriamo per esempio di percepire, ecco perché il rapporto con la generosità, no? La generosità è soprattutto condivisione, no? È sentire che in fondo non possiedi nulla di base, sei soltanto, usufruisci di qualcosa, no? A partire da questo corpo, uno pensa di possederlo, ma in realtà è arrivato, sì? Chi è che l'ha inventato? Il cervello con tutte le sue capacità di capire, di imparare, di fare no? Di parlare l'italiano. Ad esempio, in questo momento io posso immaginare la generosità come una cosa speciale che devo fare, un ennesimo compito. Devo essere generoso, voglio essere generoso. Come posso essere generoso? Posso sintonizzarmi cioè capire la presenza di questa possibilità nelle cose che già faccio, quindi vivere il lavoro o il discorso che sto dando o preparare da mangiare come un atto di generosità, no? Ecco come generosità e rinuncia vanno insieme, perché la generosità è condivisione, sentire che tu sei semplicemente, sia dall'aspetto intellettuale come l'aspetto materiale, come l'aspetto fisico, no? Come dire, sì, passano queste cose, passano e come passano tu le puoi lasciare circolare, no? Quando hai questo atteggiamento, ti senti parte di una società, ti senti parte di un insieme, ti senti parte di un gruppo. Non hai bisogno di immaginare la partecipazione, la condivisione come qualcosa sempre di roseo, che abbia una certa qualità che piace a te, è semplicemente un dato di fatto. Quindi la riflessione sulla necca, ma sulla rinuncia, sul non attaccamento, ti insegna, no, ti insegna a resistere alla forza compulsiva del desiderio, ma a livello più profondo ti accorgi che quando introduci un po' questo elemento della generosità nella tua vita, come un riconoscimento. No? Cioè, non è che c'è qualcosa che mi appartiene, vivo meglio, mi fa più felice, vivo in maniera più sana quando percepisco, no? Che sono semplicemente un tramite di qualche cosa. La si rimette in circolo, per dire così. Poi certo mi arriva lavoro, mi arrivano dei soldi e così via discorrendo, però tu puoi mettere l'accento, no? Sull'aspetto del circolo. Piuttosto che sull'aspetto che io sono qui, lui è lì, devo dare io a te. Poi che succede se ti do poco, se ti do molto, se tu non mi ridai? È molto complesso. Se invece togli il concetto di io e te, no? E c'è il senso del noi, noi è diverso da io e te, no? Non c'è la responsabilità in un punto preciso, sì? Quindi sì, l'abbiamo detto, quindi quando c'è questo senso del noi, quando hai cominciato a percepire che ti prendi cura, che hai la forza di nuovo di fermare alcuni impulsi, per un senso di protezione, per un senso di cura, quel senso prima di maggiore felicità, di maggiore senso di connessione, della generosità, questo senso di forza, anche quando non ci riesce, abbiamo parlato del fatto no? Parlando proprio del primo, del non togliere la vita, anche questo di quanto sia in fondo non banale, ma ci voglia tempo, ci voglia energia, ci voglia. Quindi anche quando ci sono i primi tentativi, alcuni magari vanno a male, uno ha un senso di dignità, non è vero, di forza, di dire ma io sto provando a vivere in quel modo. Quindi, vedete, già questi primi due fattori che danno proprio l'idea che ti cominci a prendere un po' più cura, un po' più, più cura del tuo modo di vivere, no? E dei tuoi sentimenti, perché invece di vivere soltanto in una maniera utilitaristica, no? Generosità in senso molto più lato è questo senso di un fluire, di una connessione, di una condivisione, di un poter dire noi, no? Vedete che è anche molto più facile non essere attratti, no, da tante necessità superficiali, sia di tipo proprio come oggetti che uno vuole acquisire, che vuole consumare, e sia dal punto di vista di fantasie, di dover avere qualche cosa che non hai, o essere ossessionati, no, dalle grandi passioni, dalle grandi cose che tu devi, capito, realizzare, grandi serie che devi realizzare, come se appunto attendendosi una sorta di risoluzione di qualcosa che invece non si può mai risolvere tutto di un colpo, perché si tratta poi invece momento per momento di prenderti cura di quello che è di fronte al tuo naso, no? Quindi in un certo senso vedete che già queste prime tre cominciano a essere interrelate, capite? Quindi è molto, man mano che si avanza si capisce che la vera possibilità di rinuncia, di semplificazione, di non attaccamento diventa sempre più naturale, sempre meno difficile, sempre più intuitiva, tanto più c'è nutrimento di altro tipo. E quindi nel momento in cui vi accorgete invece di essere così sedotti da questo e a quello, da quello e da quell'altro, avere tanti bisogni, virgolette, no? Io mi chiedo sempre che c'è, cos'è che non va? Mi chiedo, capite che intendo? Invece di dire no, posa l'osso, capito che intendo dire? Non la seconda fetta di torta, non ne hai bisogno, posa giù, no? Oppure la fantasia su X, Y e Z, no. Non è tanto un no, no? Ma è un dire aspetta un attimo, che c'è che non va? No? Che c'è che non va? E lì se sei attento ti accorgi che, no? È molto meglio, è molto più nutriente, è molto più vantaggioso prendersi un pochino di tempo per prendersi anche solo per riconoscerlo, no? E ok, cerchiamo di vedere cosa possiamo fare. Questo lo vediamo naturalmente nelle famiglie, no? Facile criticare chi di voi è insegnante, chi di voi si occupa di, diciamo, di pedagogia o di che fare con i genitori, o magari è genitore e sta con gli altri genitori. Quante volte, no? Facile criticare i genitori, cioè non stanno mai con i figlioli, però poi gli comprano il telefonino, gli comprano, non so, la vacanza, eccetera, li riempiono di oggetti appena chiedono qualche, anche sono molto piccoli, magari gli danno, faccio per dire, le merendine, questo e quell'altro. Tutti critichiamo, no? Viene criticato questo modo. Cioè, dovrebbero dargli amore, dovrebbero dargli attenzione, dovrebbero. Poi però, quando andiamo a vedere, siamo noi stessi a volte che non trascuriamo questo, e quindi rimaniamo, anche quando abbiamo delle vite abbastanza semplici, nessuno di noi è miliardario o credo che abbia particolare necessità di avere, non so, la Rolls Royce, però magari, anche se non esplicitamente abbiamo quel tipo di ideale, dentro non l'abbiamo risolto, vero? Questo è il motivo per cui certi politici, di cui non facciamo il nome, diventano anche molto popolari fra la gente non abbiente, no? Questi molto ricchi, molto famosi, perché sotto sotto c'è una forma quasi di invidia, o c'è una forma di dire io faccio una vita, però se potessi avere, come un sussurro, è qualcosa che non abbiamo veramente trasceso, risolto, e quindi non c'è gioia, no? Se noi abbiamo una vita semplice, non mi servono tante cose, però non ne ricavi gioia, Capite che intendo? Non ricavi gioia perché ancora non l'hai scelto come qualcosa di bello. E puoi sceglierlo come qualcosa di bello, secondo me è utile quando pensi a questa immagine dei genitori con i figlioli, no? Cioè, se tu ti comporti così verso il tuo stesso cuore e verso la tua vita pratica, concreta, l'andare in macchina la mattina nella solita strada. No, che magari è noiosa o questo o quello, e però tu ci porti l'attenzione, cerchi di prenderti cura di quel momento piuttosto che distrarti, capisci? O la compensazione, tutta l'impresa pubblicitaria, le ditte, le produttrici, anche di generi completamente, diciamo sì, o di lusso o superflui. Fanno soldi a palate su questo tema dell'abbandono, no? Dell'abbandono. L'abbandono di sé e l'abbandono della vita pratica. Per esempio, chi ama il proprio lavoro, chi riesce, che sia a fare il cuoco o il fisico nucleare o qualunque altra cosa, chi ama il proprio lavoro e riesce a mettere nel proprio lavoro, più per semplice che sia, un certo grado di attenzione, di cura. Che non significa che ogni giorno debba fare i salti di gioia perché va al lavoro, ma c'è un certo investimento nel proprio lavoro, nel farlo bene, lo percepisce come un servizio agli altri, no? Alla società, al noi, diciamo, più che come un mero fatto di avere uno stipendio. Chi ha questa cosa in genere, no? In genere ha anche meno bisogno di compensare, fateci caso. Quindi questo volevo così un po' riconnettere in questa maniera, magari un po' non sistematica, ma spero che sia riuscita a farlo, cioè riconnettere sia questi perché generosità e moralità hanno a che vedere con la rinuncia, aiutano la rinuncia, e sia perché la rinuncia cresce a mano e diventa sempre più facile. Quindi anche i desideri diventano più semplici e si prova più gioia a vivere semplicemente quando c'è quel tipo di cura, di responsabilità, di amore, di intelligenza, no? Quindi tanto più ci prendiamo cura, tanto meno abbiamo bisogno delle cose. Quindi una chiave per me appunto era quella di non trascurare, no? I segnali. Di non trascurare i segnali, ad esempio, prima stavo per fare l'esempio molto, molto modesto, ma a volte nelle cose piccole e modeste si impara, no? Dell'automobile. Facile dire, mamma mia, io ho una vecchia Panda, è una vecchia Panda del, mi pare, 97, che è catalizzata, quindi insomma, la devo però tenere ferma quando ci sono giustamente i blocchi per l'inquinamento, perché mi pare sia un Euro 3. 1,2 euro, insomma, quindi devo tenerla ferma. In realtà la uso pochissimo, pago veramente pochissimo di bollo, di assicurazione, quindi in tutto e per tutto cioè, si è sensata per le mie non esigenze. Io sono sola, non devo portare famiglie, cani, bambini, eccetera, da qualche parte. Quindi, insomma. E certo, la carrozzeria non molto nuova, diciamo così, ci ha dovuto sostituire varie cose, non c'è l'aria condizionata, quindi l'estate a volte non riesco a toccare il volante quando si scalda, cioè, diciamo che non è proprio l'ideale, c'è sempre un po' di timore, i miei amici lo sanno, che si fermi, quindi magari se vado la sera da qualche parte chiedo sempre la cortesia, tenete il telefono acceso in caso mi fermi, così via. Quindi sì, possiamo dire che non è proprio quelle delle pubblicità silenziose che fanno quel clunk quando si chiude la plonk, quando si chiude questa magica portiera che si apre da sola, esce fuori un omino che ti fa entrare. La mia non è così. Tuttavia, così, cioè, per le mie esigenze, ed è proporzionata al mio reddito, quindi, come dire, va bene. Eppure, no? Mi si era insinuato perché qualcuno ha detto basta, buttala via, compro una macchina nuova. E come facilmente mi accorgevo che in rarissime circostanze in cui devo andare da qualche parte, fare un, non so, un incontro, si insinuava una sorta di piccola come vergogna, no? Di piccolo senso di disagio sociale, dire ma se io vado, perché a volte te lo fanno notare quando tu parcheggi, non so, in un hotel. No, c'è un convegno, una cosa, vicino a queste macchine lucide, no? Tu arrivi con la tua bandina stinta, graffiata, perché siccome non ho neanche il bocco, con le foglie che sono rimaste appiccicate sopra, è un odore un po' di fungo che a me piace. E arrivi, capito, nel parcheggio di questo grande hotel qualcosa, del convegno, capito? Sì, c'è il parcheggiatore stesso che riesce a osservare, oppure quando la porti a riparare l'occhio del meccanico. E queste cose, no, in quella parte della mente che è povera e che quindi sentendosi povera è terribilmente passiva rispetto al consenso sociale, no? Perché non si sente sicura. È povera, quindi si aspetta, diciamo, il conforto dell'esterno. No, che con le orecchie un po' giù, come dire, forse sarebbe il caso di cambiare. Come sarebbe se arrivassi in palestra con una nuova, mica tanto, ma poi la mente, minimo, una mini minor così colata, di quel colore. Poi vai a vedere i prezzi, le cose, ti fai i conti nella tasca, ma. E lì comincia, no? Questo senso che è universale nella società di oggi, del vorrei, non posso, dovrei, sei preda delle banche che ti offrono cose agevolate, che invece non ti agevolano affatto. Quindi insomma, io quando ho notato questo piccolo senso chiamiamola piccola vergogna sociale, no? Il fatto di dire, ma certo, no. E immediatamente, poiché ho compreso, ho praticato il Dhamma, questa è la bellezza del Dhamma. Il Dhamma si dice che protegge, no? Il Dhamma è un sostegno, protegge, perché una persona sguarnita, se non ci avessi mai riflettuto, sarebbe stato molto facile, molto ragionevole. Oh, perbacco, mica consumi dopo il 97, puoi pure cambiarla, no? Cioè, c'erano molte, avrei seguito questa cosa. Invece, c'è un pizzico di discernimento. Che è un'altra paramita, sapete, subito dopo Neccama viene Paññā. Il discernimento mi ha detto: aspetta, aspetta, cos'è questa cosa? Ascoltiamola un po', no? Questo senso, piccolo senso. E comprendendola, ascoltandola, percependo, mi sono fatta pure una risata. Ho detto: senti, se avessi 30 anni lo posso capire. Moa anta, mi posso pure permettere il lusso di arrivare dove mi pare con la vecchia banda e fare pure il genio sregolato, che me ne importa. Cioè, alla fine ho pure trovato un modo di rimanere, no? E questa cosa è stata molto bella, no? Perché non è la rinuncia nel senso, ah, vorrei tanto un'automobile, ma vi rinuncio. È che proprio non ne ho desiderio. E mi sono anche trovata a essere così contenta del fatto che non ho risparmiato, come dice la pubblicità, il 20% sul prezzo, ho risparmiato il 100% perché proprio l'ho comprata quella macchina nuova. E però ho lo stesso effetto, anzi, ho sicuramente un effetto migliore dal punto di vista dell'animo, che se l'avessi comprata, perché non c'è dubbio che ci sarebbe stata una forma di contentezza, magari eccitazione, soddisfazione nell'averla acquistata, ma so bene che non, perché Conte Vronsky, no? ci ha insegnato, lì stiamo parlando neanche della macchina, qualcosa che per molti di noi è ancora molto più importante, cioè l'amore della vita, no? La donna della propria vita. Se perfino conquistare la donna della propria vita, no? Come dice Tolstoi, gli aveva dato un granello di sabbia di quel monte di felicità che si aspettava, anni meno, francamente. Il che non significa che poi il giorno che si sfascerà uno ha bisogno della macchina e la compra, quindi non stiamo entrando in ciò che poi razionalmente e con discernimento uno impara a capire di cosa ha necessità, ma nel mio caso non era una necessità, capite, pratica, era il seguire e di queste piccole cose. Non solo ce ne sono tante nella nostra giornata, ma ce ne sono tantissime nella nostra cultura, nella nostra società. Quindi veramente vi invito a riconoscere che il potere di Nekamma, quando è compreso, no? È veramente rivoluzionario, è rivoluzionario nelle vostre esistenze, è rivoluzionario nella società ed è indissolubile da tutti questi altri aspetti che li conosciamo nel Dhamma, li stiamo vedendo nelle Parami. Cioè più tiriamo fuori queste qualità che ci aiutano a prendere cura di noi stessi, della nostra vita in una maniera buona, e meno avremo bisogno di questo e quello e più saremo forti e indipendenti dalle lusinghe sociali. Questo è un punto che volevo sottolineare, perché spesso si pensa che la meditazione di consapevolezza, o a volte si parla della consapevolezza degli stati mentali, debba prendersi cura delle questioni, no? Tipo appunto un senso di insicurezza, faccio per dire. Ma il Buddha non insegnava questo. La meditazione non ha a che vedere col fare i conti col proprio senso di insicurezza. La meditazione ha a che vedere con rafforzare la mente, col portarla a uno stato di presenza, di chiarezza, di concentrazione, di discernimento, di liberarsi dall'inquinare, andare in palestra. Questa è la meditazione. O riflettere sui temi su cui tu vuoi riflettere. Queste cose, questo disagio, i disagi, no, che ci derivano appunto, che può essere insicurezza, vanno risolti, affrontati e risolti non con la meditazione, vanno risolti non nella testa o sentendo gli stati, vanno risolti riflettendo sui nostri valori, capite? Riflettendo su come vogliamo vivere, perché quell'insicurezza, io avrei potuto, no? Molti parlano di nuda attenzione, voi capite che non serve a niente. Io posso pure vedere che il disagio sorge acceso, però io continuo a volere la macchina perché non ho capito niente, capite? Come pure il senso della solitudine, io posso contemplare 100 milioni di volte la solitudine, non serve a niente se non ho compreso che, riflettuto, che il mio senso di solitudine o di isolamento può essere reale, e allora devo fare dei passi, no? Imparare a chiedere, imparare a estendere, e tutto questo vuol dire darsi una mossa, vuol dire muoversi, vuol dire avere il coraggio di cambiare, e avere il coraggio che se uno non ci riesce da solo chiede aiuto al prossimo. Mi spiego? Quindi la meditazione, così come viene spesso proposta oggi, io quasi dico da psicologo, è quasi pericolosa per la salute mentale, perché quasi ci invoglia a credere che tutto si possa risolvere con un atteggiamento interno verso i miei stati interni. No, i tuoi stati interni tu li contempli, li ricevi per poter poi riflettere, no? Questo, l'esempio della panda, è veramente, lo so che è minimo, è quasi ridicolo, però nel mio mondo non succedono cose tanto più tragiche di queste, quindi uso i miei esempi. Però voi lo capite che intendo dire, non è che capite magari immediatamente, però nel tempo, se vi abituate ad ascoltare, a capire, no? Piano piano, Sila per esempio, Sila è importante quando cominciate non a vagamente ricordare i 5 concetti, ma a lavorarci giorno per giorno, e diventate molto forti. Io me ne accorgo quando siete più forti socialmente, perché sentite di avere una spina dorsale, che questo è Sila. Generosità ha il senso del noi, ha il senso di sentire che vivi nella società in una maniera circolare, in una maniera aperta, no? E Sila per me c'ha il senso della spina dorsale, quindi anche se mi sento pressata di qua e di là, sia dalle mie passioni interne e sia dalle richieste degli altri, io ho una spina dorsale, fa una bella differenza. Quindi per esempio mi accorgo che Sila per me, per quello che riguarda me, è il giusto, come si può dire, correttivo della collera, che spesso molta della collera che io avevo era data da un timore, da una debolezza, da una paura di essere spinto a fare qualche cosa. Da quando io invece ho il mio centro, mi ricordo di avere il mio centro e so che ho un mio centro, sento un senso di forza, di dignità, per cui pure se il mondo in cui vivo non è terribilmente morale, non ho rabbia, non mi viene voglia di criticare il prossimo, di predicare le cose, perché ho una spina dorsale io, ho meno paura, capite che intendo? Quindi questo per dire, no, come Dana, Sila e Nekama si sostengono a vicenda, e ovviamente, adesso mi fermo, ho menzionato implicitamente il passo successivo, che è quello che è chiamato pagna, discernimento, saggezza, che è una virtù in sé per sé, una paramenza per sé. Però io pensavo, invece di dedicargli una sessione a parte, vi invito a considerare come sia assolutamente indispensabile, è quasi il cuore di tutto quanto, no? La capacità, come possiamo intendere, no? Il discernimento, la saggezza. Io vi proporrei di intenderla come la capacità di apprendere, di imparare attraverso l'osservazione diretta e attraverso l'esperienza. Questa è la saggezza, questo è il discernimento. C'ha tanti livelli nel Dharma, ma a livello più basilare, il discernimento che possiamo applicare nelle nostre vite, nelle nostre relazioni, nelle nostre situazioni, nei nostri cuori, si avvale dello strumento della presenza mentale. Questo ve ne siete accorti, perché se non siete presenti e non usate l'energia, prossima volta parleremo dell'energia, l'energia è, no, l'investimento e quel senso di, appunto, di interesse, intenzione, determinazione, entusiasmo nel mantenere l'attenzione su un certo fatto, su una certa situazione, mantenerlo, tenerlo più volte. La presenza mentale ti consente di stare nel presente, di vedere quello che sta succedendo dentro e attorno a te, di osservare silenziosamente. Silenziosamente vuol dire che non salti a conclusioni, che non chiacchieri inutilmente, che cerchi di osservare e impari. Quindi fai un'azione e poi senti che effetto fa la tua azione, e piano piano impari, non stai lì a lagnarti, non riesco, riesco, osservi, vedi, ah ok, prossimo, come è andata, cosa manca qui. Quindi l'intelligenza, perché alla fine possiamo tradurre, saggezza non mi piace molto come traduzione di pagna, a meno che saggezza fa pensare a un risultato finale, non è vero? Cioè, una persona saggia è come dire la pagnotta già cotta, no? Però se parliamo invece di discernimento, intelligenza, parliamo di qualcosa di dinamico, sì? Che parte anche dall'inizio. Non siamo del tutto privi di intelligenza e discernimento, altrimenti batteremmo letteralmente la testa in ogni angolo. Sì? Quindi capire che quando c'è presenza mentale, ed è il motivo per cui nella meditazione è inutile pensare ai cosiddetti fatti propri, bisogna concentrare la mente, renderla forte, rendere la presenza mentale molto, molto abile di ritornare al proprio tema, perché così poi quando c'è, ricito il caso Panda proprio perché è una situazione semplice e non drammatica, sei in grado di osservare quello che veramente succede, di capire, oppure guardi quello che osservi la società, puoi osservare gli altri. Quindi l'intelligenza, il discernimento si basa per forza sulla capacità di essere attento, di osservare in una certa maniera particolare. Quindi non voglio entrare in questo, ma è questa, vogliamo dire, anche apertura di base, no? Perché questo poi è il discernimento. Il discernimento si basa su un'apertura, su un interesse a capire, su una curiosità, non su un pregiudizio, no? Non su dire, ah, so già come va a finire, no, su un interesse. Quindi rispetto a tutte le paramì, no? Il discernimento è quella che mentre lavoriamo, per esempio a casa, cerchiamo di fare una di quelle meditazioni, vediamo che effetto fa, riflettiamo, cioè ci consente di apprendere da quello che facciamo. Di comprendere quali sono i limiti, di dove ancora possiamo migliorare. E perché lo comprendiamo? Lo comprendiamo perché stiamo seguendo, vero? Seguendo il processo. E questo è il modo di acquisire la saggezza, no? Il discernimento attraverso la diretta osservazione. Piuttosto che immaginare che le cose arrivino dall'alto, no? O all'improvviso. Oppure chiedersi, no, come stiamo facendo adesso, che cos'è la rinuncia, come lo posso esperire, dove lo posso esperire. Quando ti poni queste domande ti devi fermare, devi ascoltare e piano piano no? Costruisci un bagaglio di comprensione, più che un bagaglio, è proprio un bagaglio, no? Più che un bagaglio vorrei dire quasi come degli strumenti, quindi non tanto i concetti, non tanto le nozioni, ma un saper fare che ti consente, no? In tutte le situazioni della vita di vederci più chiaro. Quindi diciamo che vi fermo qui per quel che riguarda il discernimento, ma solo per dire che questa parami che è messa un po' così al centro, effettivamente è centrale in tutto il percorso buddista, anche perché abbiamo visto per esempio che i precetti, i cinque precetti, sila, senza discernimento, senza saggezza, senza capacità di comprendere l'effetto che fanno e perché si fanno, si limitano a essere un mero osservare. Se ci riesci osservi delle norme, se non ci riesci dici ah non ci sono riuscito e finisce là. Il discernimento è quello che ti fa capire perché è importante fare quello. E quindi tutte le parami, parleremo dell'energia, ma senza discernimento come ti accorgi se la tua energia è ben direzionata, se è troppo poca, nel senso che è lassa, o se invece c'è troppo sforzo, come te ne accorgi? Quello è il discernimento. Cioè, come si ottiene il discernimento? Esattamente come nuotare. Come si impara a nuotare? Nuotando. Sì? Capite che il discernimento è la stessa cosa, ma ovviamente ci sono istruzioni che tu puoi ascoltare e pian piano cercare di implementare quando nuoti. Ecco perché, no? C'è il Buddha, ci sono gli insegnanti, ci sono delle istruzioni. Ah, ecco, vedi, mi sta dicendo che devo, no? Mettere la testa sotto l'acqua in quel certo modo, respirare a destra e così via scorrendo. Alla fine ottieni anche un certo stile quando nuoti, però di fatto